This interview was recorded on behalf of the We Hope Project by Lapsus, which owns the copyright of this recording.
Sono andata ad Amsterdam, dove per un anno ho lavorato in un centro per che era un centro diurno, diciamo, sì, gestito da e per persone irregolari, quindi erano persone sia richiedenti asilo, magari denegati, che erano usciti dalla procedura di richiesta asilo, ma anche migranti non necessariamente che erano passati per queste procedure ed erano rimasti senza permesso di soggiorno, piuttosto che vittime della tratta. Insomma, veramente un panorama variegato e variopinto di persone. E la cosa molto bella è che era appunto un posto aperto tutto il giorno in cui c'erano delle attività che venivano anche organizzate proprio da loro, quindi magari c'era il signore cubano che dava lezioni in salsa e venivano persone da fuori e gli davano una donazione, perché era un po' un modo per creare una piccola economia informale. Restituire comunque spazi veramente di dignità a queste persone, è stato molto, molto bello. E poi c'erano degli avvocati, dei medici, insomma, si offrivano un po' tipo il Naga, dei servizi alla persona che avesse bisogno, e un servizio mensa, anche lì quello autogestito, per cui si compravano le cose, si cucinava, si preparava da mangiare, però tutto molto in autogestione. Così è stato veramente molto bello, perché vabbè, mi ha permesso di scontrarmi con un'altra faccia della medaglia di tutto questo quadro, ovvero la totale mancanza di senso della politica di accoglienza e migrazione a livello europeo, perché l'Olanda ha un sistema completamente diverso rispetto al nostro, le tempistiche non sono così lunghe, tu vieni sostanzialmente diniegato in 5 giorni perché fai domanda di asilo, sono procedure molto rapide, e hanno un sistema che per loro loro si gloriano che sia molto più efficiente, poi di fatto crea anche lì delle torture, per cui tante persone appunto sono di fatto irregolari, non riescono mai a regolarizzarsi. E oltre a tutto questo calderone, appunto, arriva di persone che rimanevano tagliate fuori dal sistema anche per anni, per decenni, si sommavano tutti questi movimenti secondari di persone che magari appunto arrivavano dall'Italia, gli stessi che avevo conosciuto, che poi venivano in Olanda perché magari in Olanda avevano dei parenti, però per il sistema di Dublino non potevano richiedere asilo di nuovo. Ma siccome ci sono delle gabole per cui se aspetti non so quanti mesi, poi il sistema non legge le tue impronte digitali, quindi tutto l'aspetto anche dell'identificazione della persona, del controllo, che è veramente inquietante, decadono queste impronte, quindi persone che vivevano ai margini totali della società anche per 2 anni, nella speranza poi di poter chiedere asilo di nuovo, e molte volte ottenerlo anche abbastanza rapidamente perché appunto il loro sistema è più efficiente. Però tutto questo genere di storture, follie, è stato impattante vederlo dall'interno, perché ti fa capire che, cioè, anche a livello europeo proprio ognuno sostanzialmente pensa come lo sapevamo già, no? Ogni paese pensa a sé, per esempio il caso dei minori eritrei, che ho conosciuto tantissimi ragazzi minorenni che arrivavano dall'Italia, quindi in teoria dublinati, cioè dublinabili, loro aspettavano questi fantomatici 2 anni per strada, ma che siccome la Francia per arrivare in Olanda non li aveva riconosciuti come minori, vengono segnalati come maggiorenni, quindi non possono accedere, per esempio in Olanda, a tutte le strutture, i vari percorsi per persone minorenni, ma vengono decretate adulte, quindi di base senza nessun tipo di protezione ulteriore comunque. Per esempio, con la cosa che mi è piaciuta dell'esperienza ad Amsterdam è stato che comunque ho visto molti più margini di informalità, e quindi anche da parte delle persone che sono coinvolte attivamente sul tema dei rifugiati, c'è stata la possibilità di fare cose molto belle, per esempio con questi ragazzi, proprio perché vivevano per strada, perché poi in Olanda, vabbè, come qui in realtà, se tu sei senza un permesso di soggiorno non puoi accedere a dei dormitori. Abbiamo fatto tutto un progetto di accoglienza in famiglia, cioè lì siamo riusciti a trovare comunque persone disposte e interessate a correre il rischio, diciamo, ma facendolo pubblicamente, proprio perché c'è un margine di informalità maggiore, di prendere in casa questi ragazzi per il tempo che dovevano aspettare per ripresentare domanda. Quindi diciamo che da un'esperienza che mi ha quasi annichilita, perché non c'era proprio margine di movimento e sentivi questo, appunto, non so come dire, questa cappa per cui tu eri senza strumenti, non potevi in alcun modo essere di aiuto alle persone che avevi conosciuto in un rapporto di tipo più paritario, ma ti sentivi proprio che tu eri di fatto uno strumento del sistema. Non avevi margine di negoziazione. Sono passata a questo altro ambiente dove in realtà, appunto, è stato molto più semplice. Infatti la cosa che mi ha particolarmente colpito è stato il tipo di relazioni che io ho potuto costruire con le persone che ho incontrato, perché la dinamica, se vuoi, di potere che c'era era diversa anche con loro. Quindi io dei ragazzi che ho conosciuto nel primo lavoro, durante il mio primo lavoro, ho fatto molta fatica a instaurare dei rapporti, perché loro comunque mi vedevano comunque come, insomma, quella che li teneva in quella situazione lì, anche se non ero io, capito? E mentre ad Amsterdam era già diverso, ho potuto sperimentare, proprio per come era organizzato il progetto dove ho lavorato e lo spirito delle persone che ho incontrato, è stato più semplice riuscire a costruire anche dei rapporti, insomma, anche di amicizia.